www.redigio.it e la storia continua.
Gli scomparsi dipinti murali di Remo Brindisi per la chiesa delle Carmelitane Scalze. A ricordarci che la facciata della chiesa delle Carmelitane Scalze di via Carmelo a Legnano negli anni 50 fu ricoperta dal ciclo pittorico di un famoso artista italiano, Remo Brindisi, è venuta lo scorso giugno del 2015 la Pacialonga. La tradizionale manifestazione impegnata a rinverdire la memoria storica del quartiere Canazza e in tale occasione ha collocato nel luogo le gigantografie dell'opera intera. E sollecitati a parlarne sul Rodolfo Terreni, e lo fa volentieri anche grazie alle immagini originali cortesemente fornite dalle sorelle del monastero. Già in precedenti pubblicazioni e articoli sulla chiesetta dedicata a San Giuseppe Lavoratore, la cui costruzione iniziò nel 1950. I lavori della chiesa e il completamento della sede della comunità religiosa furono finanziati dalla munifica famiglia dell'industriale legnanese Carlo Mocchetti, che secondo le direttive di un artista, quasi certamente Enzo Pagani, invitò pittori di chiara fama a illustrare l'edificio religioso. Ognuno doveva portare il meglio della propria arte per decorare il pronao, preparare le pale degli altari, affrescare l'arco dell'altare maggiore, costruire le porte di bronzo e preparare le vetrate. Come ricorda un testo dell'allora prevosto della nostra città, Virgilio Cappelletti. Questi giudicò il ciclo di opere con competenza, o almeno dal suo punto di vista, per una parte ancora legato allo scopo didattico dei temi sacri rappresentati, che è all'origine stessa dell'arte occidentale, ovvero alla necessità di una rappresentazione realistica, affinché anche l'illetterato possa comprendere, attraverso una partecipazione empatica, le parole della Sacra Scrittura. Riguardo le opere ancora esistenti all'interno della Chiesa, la pala murale dell'altare maggiore è di Achille Funi, 1890-1972, ed è un noto esponente del classicismo novecentesco, il cui soggetto è una grande Sacra Famiglia, nella quale sono messi in risalto la figura di San Giuseppe e i suoi attrezzi da falegname in rapporto alla dedicazione della Chiesa. Nell'altare laterale destro, a metà del corpo dell'edificio, è il dipinto Sacro Cuore, attorniato anche da componenti della famiglia Mocchetti, del pittore Eliano Fantuzzi, 1909-1987, che sviluppò una figurazione giocata su effetti di luce e di colore. All'altare opposto, sul lato sinistro, è la pala di Enzo Morelli, 1896-1976, Madonna col bambino e angeli, opera che il prevosto considerò molto fine, composta, religiosa, di una religiosità primitiva. All'interno della chiesa sono invece andati persi i dipinti che il noto pittore Pompeo Borra, 1898-1973, realizzò per l'arco dell'altar maggiore con i quattro evangelisti attorno a Padre Eterno. Così poco divinamente differenziato, secondo il Monsignore, da quei poveri quattro uomini. Nel suo testo critico, Cappelletti parla anche delle porte in bronzo dell'artista Bruno Calvani, 1904-1986, ma non accenna ad altre opere, quali una porta laterale in rame sbalzato di Nino Cassani, 1930, o le vetrate, quattro circolari, del pittore astrattista Mario Reggiani, 1897-1980, che danno luce alla navata della chiesa. Si dilunga invece in altre considerazioni, affrontando brevemente anche quella che chiama l'esperienza didattico-liturgica, riferendosi in particolare alla pittura di Remo Brindisi sulla facciata della chiesa, la quale, affinché raggiunga lo scopo della pittura nell'ambiente sacro, cioè quella di insegnare a commuovere. E bisogna attendere che ogni osservatore di oggi riesca a staccare l'occhio e la mente dall'apparenza, ossia dal reale, per vedere il non immediatamente visibile e la verità impalpabile. Così si dice. I murales di Brindisi. La decorazione del piccolo pronao che introduce alla chiesetta fu realizzata dal pittore Remo Brindisi 1918-1996, con episodi salienti della vita del profeta Elia. Fu scelto questo profeta in quanto l'ordine della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, ordine sorto nell'XI secolo in Palestina, sul monte in cui Elia visse e svolse la sua missione, lo considera proprio padre e ispiratore. Il profeta è una di quelle figure più rilevanti nell'Antico Testamento, le cui gesta sono narrate nei due libri dei re della Bibbia, delle quali riportiamo un riassunto in relazione ai dipinti di Brindisi. Elia, ovvero il mio Dio è Yahweh, nome proprio della divinità nel monoteismo ebraico. Elia nacque verso la fine del X secolo avanti Cristo e svolse gran parte della sua missione sotto il regno del pavido Acab. Docile strumento nelle mani dell'intrigante moglie Jezabel, di origine fenicia, che aveva imposto il culto del dio Baal. Quando ormai il monoteismo pareva soffocato e la maggioranza del popolo aveva abbracciato l'idolatria, Elia si presentò dinanzi al re Acab ad annunciargli come castigo 3 anni di siccità. Per la vita di Yahweh, Dio di Israele, alla cui presenza io sto, in questi anni non ci sarà né rugiada né pioggia fino a quando io lo dirò. Primo Re 17. Perseguitato per questo da Acab, Elia, sempre per volere di Dio, rimase per 3 anni nascosto fino a quando Dio stesso gli si rivolse ancora per mandarlo da Acab e far cessare la tremenda siccità. Egli ritornò dal re e per dimostrare la inanità degli idoli lanciò la sfida sul Monte Carmelo contro i 450 profeti di Baal. Quando sul solo altare sacrificale innalzato da Elia egli accese prodigiosamente la fiamma e l'acqua invocata scese a porre fine alla siccità. Il popolo esultante linciò i sacerdoti idolatri. Quest'ultimo episodio è l'inizio del ciclo pittorico del Brindisi, come si rileva da un'immagine fotografica complessiva, in cui si vedono sul portone d'ingresso il prelato e una monaca di spalle, per non farsi riprendere dal fotografo, con i dipinti ancora racchiusi dentro le fasce di recinzione. È nella parte sinistra che si osserva, all'inizio della rappresentazione, con il fuoco dell'altare sacrificale innalzato da Elia, che a braccia tese invoca il Signore. mentre nello spazio sopra il portone sembra finalmente giungere dal cielo una cortina di acqua. Amara e incomprensibile apparve ad Elia la necessità di sottrarsi con la fuga dell'ira della furente Jezabel. E braccato nel deserto, l'intransigente profeta ebbe un momento di sconforto, ma con l'aiuto di un angelo riuscì a riprendere forza e a rimettersi in cammino per tornare alle sorgenti della pura fede. Il fiero profeta, che indossava un mantello di pelle sopra un rozzo grembiule stretto ai fianchi, come 8 secoli dopo vestì il precursore di Cristo, Giovanni Battista, di cui è la prefigurazione, tornò con rinnovato zelo in mezzo al popolo di Dio, ma non assistette al pieno trionfo di Giove, il Signore. L'opera di riedificazione spirituale venne portata avanti con pieno successo dal suo discepolo Eliseo, che fu anche l'unico testimone della misteriosa fine di Elia. In una specie di estasi profetica, vide apparire un carro e dei cavalli di fuoco e l'improvviso elevarsi in cielo del profeta. Questo episodio è il tema del dipinto nella parte destra della facciata della chiesetta. Sulla breve parete che chiude a destra il pronao, il pittore rappresentò altre scene che sembrano precedere cronologicamente quelle a destra della facciata testé descritte, come se la lettura dell'intero ciclo procedesse prima da sinistra verso destra, almeno sino a sopra il portone, poi da destra verso sinistra. Infatti, su questa parete paiono svolgersi i fatti anteriori alla salita in cielo di Elia, quando il profeta fu costretto a salvarsi con la fuga verso il deserto e si abbandonò allo sconforto e alla stanchezza, ma fu salvato dal cibo che gli propiziò un angelo, camminando poi per 40 giorni e 40 notti finché giunse al monte di Dio nel Sinai. Era quello il monte sul quale Mosè si era incontrato col Signore. Gli aveva dato le tavole dei 10 comandamenti. Nel dipinto di Remo Brindisi, l'anziano Elia siede su un monte e un angelo gli tende la mano, mentre in basso il profeta incontra il giovane Eliseo. Il racconto biblico riporta che Elia entrò in una caverna per trascorrervi la notte, quando sentì una voce che gli diceva: «Esci e fermati sul monte, passa il Signore». Ed ecco, il Signore passò. Ci fu un mormorio di un vento leggero e il profeta salì, allora sentì allora una voce che gli chiedeva: «Che fai qui, Elia?» Il profeta rispose: «Il popolo di Israele ha abbandonato la tua alleanza per seguire falsi dei. Io sono rimasto solo a parlare per te, Signore, ecco che vogliono togliermi la vita». E Dio: «Tu non temere, torna sui tuoi passi nella terra di Israele. Là troverai Eliseo, che io ho scelto come profeta dopo di te. Tu lo chiamerai e lo consacrerai». Elia trovò Eliseo mentre questi arava i suoi campi. Si avvicinò e gli gettò addosso il mantello, trasmettendogli così il suo incarico. Ma ecco la sorte dell'opera del Brindisi. Remo Brindisi, impegnandosi nella realizzazione della pittura murale esterna, nel pronao ebbe il torto di lavorare imprigionato in un portico che l'ammazza e che fa della sua opera, per molti motivi, intelligente e piena di bravura, soltanto una interessante scenografia. Osserva nel suo testo critico il prevosto, che prosegue dicendo: Noi, la sua arte e la visione del suo tema complesso, vorremmo definirla così. Astrazione dell'anima dell'episodio, proiettata come lui la vede, spoglia di ogni tradizionale esigenza di forma, anche se alle volte ubbidisce alla richiesta di un modellato dal quale ha divorziato. Brindisi, artista di impegno politico e civile, aveva abbordato una nuova originale figurazione, ricorrendo a un segno espressionista con chiare tendenze nell'astratto informale, secondo gli orientamenti del tempo. Più giovane del gruppo dei pittori della Chiesa delle Carmelitane, non poteva che portare un linguaggio più innovativo dei colleghi che avevano vissuto la stagione classicista del cosiddetto Novecento. Dunque, i suoi dipinti, visibili fino al 1959, pur riconoscendone il valore, furono considerati dal prelato non sufficientemente comprensibili, in quanto si allontanavano da una figurazione realistica che avrebbe meglio coinvolto emotivamente il fedele, il quale invece si sarebbe trovato di fronte a una scenografia fortemente d'impatto senza comprendere il significato. Quindi i dipinti furono eliminati, scalpellandoli e tinteggiando la parete. Evidentemente ciò rispondeva anche al desiderio di sopprimere dalla priora, che al tempo dei lavori era Madre Teresa di Gesù, venuta dal monastero di Milano con un gruppo di monache, tra le quali Suor Maria di Gesù, al secolo Principessa Paternò Castello. Raccontiamo qualcosa del pittore Remo Brindisi, che fu uno dei maggiori artisti italiani del secolo scorso. Nasce a Roma nel 1918, dopo aver frequentato diverse scuole d'arte nel centro Italia. Nell'ultima guerra fugge dalla prigionia tedesca rifugiandosi a Venezia, dove si lega a Carlo Cardazzo, esponendo nella sua celebre galleria Il Cavallino. Negli anni 40 e 50 partecipa alle biennali veneziane e alle quadriennali romane, utilizzando caratteri espressionistici nell'ambito della nuova figurazione, con tendenze vicine allo stile informale. Trasferitosi poi a Milano nel 1947, dove Cardazzo ha aperto la galleria Il Naviglio e si avvicina a gruppi di artisti d'orientamento, prima neocubista, poi realista, che poi abbandona nel 1955. Propone temi di contenuto socio-politico, fra cui il ciclo Storia del fascismo, mentre sviluppa una vasta produzione con soggetti ricorrenti quali pastorelli, Venezie, maternità, oppositori. Presidente della Triennale di Milano nel 1973 è docente e direttore dell'Accademia delle Belle Arti di Macerata. Riceve la medaglia d'oro della pubblica istruzione per meriti culturali. La sua passione per l'arte lo porta a realizzare nel 1971 a Lido di Spina, Comacchio, Ferrara, l'originale casa museo su progetto dell'artista designer Nanda Vigo, intestato a suo nome, in cui raccoglie le opere dei maggiori artisti contemporanei. Qui muore nel 1996. Chi vi sta raccontando questa storia ha fatto per 7 anni il cherichetto proprio in quella chiesa. Domenica 3 messe, la prima, la seconda e la terza. E le ho fatte tutte, e tante. Ho visto iniziare quest'opera e l'ho vista anche a finire. A me, personalmente, è dispiaciuto. Per me poteva rimanere. Oggi sarebbe stata un'opera eccezionale, vista oggi. Peccato, non è stata ben capita a quel tempo. Questo è un mio parere da incompetente.